brano di oggi è tratto dal Vangelo di Giovanni. In seguito Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli in riva al lago di Tiberiade. Ed ecco come avvenne. Simon Pietro, Tommaso detto gemello, Natanaele, un Galileo della città di Cana, i figli di Zebedeo e altri due discepoli di Gesù erano insieme. Simon Pietro disse: «Io vado a pescare». Gli altri risposero: «Veniamo anche noi». Uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Era già mattina quando Gesù si presentò sulla spiaggia, ma i discepoli non sapevano che era lui. Allora Gesù disse: «Ragazzi, avete qualcosa da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora Gesù disse: «Gettate la rete dal lato destro della barca e troverete pesce». I discepoli calarono la rete. Quando cercarono di tirarla su non ci riuscivano per la gran quantità di pesci che conteneva. Allora il discepolo prediletto di Gesù disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro udì che era il Signore. Allora si legò la tunica intorno ai fianchi perché non aveva altro addosso, si gettò in mare. Gli altri discepoli invece accostarono a riva con la barca, trascinando la rete con i pesci, perché erano lontani da terra un centinaio di metri. Quando scesero dalla barca videro un focherello di carboni con sopra alcuni pesci, c'era anche pane. Gesù disse loro: «Portate qui un po' di quel pesce che avete preso ora». Simon Pietro salì sulla barca, trascinò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Erano molto grossi, ma la rete non si era strappata. Gesù disse loro: «Venite a fare colazione». Ma nessuno dei discepoli aveva il coraggio di domandargli: «Chi sei?». Avevano capito che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo distribuì, poi distribuì anche il pesce. Era la terza volta che Gesù si faceva vedere ai discepoli da quando era tornato dalla morte alla vita. Dopo mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di questi altri?» Simone disse: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù replicò: «Abbi cura dei miei agnelli». Poi gli disse una seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami davvero?» Simone gli disse: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù replicò: «Abbi cura delle mie pecore». Una terza volta Gesù disse: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami davvero?» Pietro fu addolorato che Gesù gli dicesse per la terza volta: «Mi ami tu?» E rispose: «Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo». E Gesù gli disse: «Abbi cura delle mie pecore. Quando eri più giovane ti mettevi da solo la cintura e andavi dove volevi, ma io ti assicuro che quando sarai vecchio tu stenderai le braccia e un altro ti legherà la cintura e ti porterà dove tu non vuoi». Gesù parlò così per far capire come Pietro sarebbe morto, dando gloria a Dio. Poi disse ancora a Pietro: «Seguimi». Parola del Signore. Quindi ritorniamo a questa domanda che resta sempre aperta nella vita nostra, nella vita di tutti, su come sia possibile riprendere a sperare, a progettare, a coinvolgersi, a sentire la vita e a esprimerla nelle parole, nei gesti, anche con quell'atteggiamento per quello che si può di seminare di umanità, anche terreni disumani, perché la storia ci presenta tratti di disumanità notevoli e vasti, però dentro agli stessi ci presenta anche tanti segni di umanità, di speranza davvero ardua ma davvero ammirevole da parte di tante persone, di tante comunità, di milioni e milioni di persone su tutto il pianeta, ed è qui che dobbiamo anche noi alimentare la nostra speranza, la nostra fiducia ragionevole. Però ci chiediamo, ci siamo chiesti nella vita, ci chiediamo da dove ci viene questa speranza, chi può aiutarci a riprenderci, a riprenderla, chi? Quando la situazione è particolarmente dolorosa, difficile, forse le convinzioni profonde che hanno segnato in senso buono, positivo, che hanno caratterizzato la nostra vita, forse la memoria affettiva, relazionale, di situazioni simili che noi stessi abbiamo superato o che altri in modo esemplare ci hanno indicato come superamento, una fede religiosa, non una religione staccata dalla vita, non una fuga in nicchie protettive ma momentanee, ma una fede che riguarda il nostro essere profondo, forse questo, come affidamento al Signore della nostra vita, che diciamo sempre è la radice proprio della fede, una vita affidata al Signore, anche se per così dire, speriamo mai, ma nessuno riconoscesse in un certo momento della nostra vita, la nostra persona, la nostra esistenza, la intuizione, la fiducia che Dio sempre la riconoscerebbe, a Lui sempre potremmo affidarci. Qui c'è anche, in questo passaggio c'è la fiducia nella vita oltre la morte. Perché il passaggio misterioso della morte, che se anche in compagnia riguarda un passaggio personale, solitario, anche se accompagnato della nostra vicenda umana, ecco lì, viverlo nell'affidamento al Signore è la dimensione più profonda. Però non è solo in quel momento in cui uno può essere cosciente o non cosciente, è l'affidamento di ogni giorno, di ogni momento della vita, che caratterizza anche poi il momento così misterioso, così reale, o altro ancora, o la vicinanza, come diciamo ancora sempre, il buono, amichevole di qualcuno, chi, come, la forza, la luce. Un salmo della Bibbia dice: da dove mai ci verrà l'aiuto? E c'è la risposta anche nel salmo: l'aiuto viene dal Signore, Lui che ha creato il cielo e la terra. C'è la risposta, che non è una risposta facile, è una risposta che viene appunto da questo affidamento a Lui. Sempre il Vangelo ci porta a toccare le questioni di fondo, ma non in modo così astratto, sempre raccontando, perché anche noi potremo raccontare situazioni, fatti, incontri, e il Vangelo in questo è straordinario, come mi viene sempre da dire, è commovente perché proprio racconta la vita. Racconta la nostra vita raccontando gli incontri con Gesù. Quindi l'incontro di oggi, di questo gruppo di persone, suoi amici, che erano rimasti sconvolti, angosciati, addolorati dalla sua fine sul Golgota. Come a dire: morto Gesù, allora sono morte anche le sue parole di non violenza, di giustizia, di pace, di accoglienza, di perdono, e sono morti anche i suoi gesti. Allora non è più possibile accogliere come ha accolto Lui, perdonare come Lui ha perdonato, guarire come Lui ha guarito, non è più possibile. L'hanno ucciso, hanno vinto i prepotenti, gli uomini armati, i prepotenti, il potere oppressivo ha vinto. Allora è la tenebra, basta fidarsi, basta ideali, ci ripieghiamo su noi stessi, anche Gesù è stato ucciso. Questo era il senso davvero di impotenza, di tristezza, di sgomento che attanagliava il loro animo e che può essere alle volte nella vita il nostro, di un'intera famiglia, di intere comunità. Sono tornati a pescare. Personalmente lo ripeto spesso, sempre, no? Ma perché credo che non siano ripetizioni, rituali, ma sono quel ridire per farci bene dentro, che gli incontri con Gesù risorto non avvengono in una chiesa, nel Tempio di Gerusalemme, non avvengono in luoghi sacri, non sono dentro a segnali di religione eclatante, sono nella laicità della storia, nei luoghi della ferialità, nei luoghi del lavoro. Sono là dove noi viviamo, seppe di loro, proprio li ho contati, no? Perché dice, sono i nomi di sette di loro, sono tornati a pescare, perché erano pescatori, tristi, hanno pescato, tutta la notte non hanno preso niente, nulla, tutta la notte. Pietro li aveva invitati, peschiamo insieme, come quando c'è qualche preoccupazione, qualche dolore, perché ci sono dinamiche psicologiche ma interiori profondissime nel Vangelo, poi quelle storiche anche, ma come è vero che anche noi se abbiamo una preoccupazione forte, dice, ma mettiamoci a fare qualcosa che almeno un po' ci svaghiamo, ci impegniamo la nostra tensione interiore in quel qualcosa che facciamo, così loro, avviliti, delusi, andiamo a pescare, stiamo insieme, andiamo a pescare, facciamo qualcosa così almeno riprendiamo un ritmo attivo che ci fa un po' dimenticare quello che c'è dentro e che resta, che permane. Quella notte non hanno preso proprio niente, come una delusione grande. Noi sappiamo che il Vangelo, insieme alla narrazione molto concreta degli eventi, dei fatti, assurge sempre anche a rimando simbolico. Quindi il fatto che non abbiano preso niente richiama quelle situazioni della vita in cui noi, profondendo amore, amicizia, energia, disponibilità, impegno, poi ci è sembrato di non aver pescato niente. C'è stata la delusione. La delusione nell'incontro umano, la delusione di aver profuso impegno in una comunità, in un territorio, la delusione anche col riscontro negativo magari addirittura. Questo indica anche questa pesca nulla, non hanno preso niente. A mattino, presto, Gesù è lì, sulla riva del lago di Tiberiade, ma loro non lo riconoscono. E ancora ridiciamo quello che già meditavamo in questo tempo, ma che ripeto, in meditazione di ogni giorno, che il Vangelo è molto credibile, molto vero, perché anche nella nostra vita la ripresa non è eclatante, non è per un colpo di magia, no? È lenta, faticosa alle volte, no? Non riconoscono che è Gesù, come i due di Emmaus non l'hanno riconosciuto, come domenica abbiamo meditato su Tommaso che neanche a discutere se non metteva le sue mani nelle ferite di Gesù, mai avrebbe creduto, anche se i suoi amici avevano testimoniato che Gesù si era reso presente. Non lo riconosco, non lo riconosco. Quest'uomo ancora non conosciuto li invita a pescare, in modo sorprendente, perché loro che erano esperti del lago, se non hanno pescato di notte, come si fanno a pescare di giorno? Però, chissà, alle volte uno fa un gesto anche per non rifiutare qualcosa agli altri, non per una convinzione e una dinamica di vita profonda, alle volte succede a tutti, uno per non dir di no dice di sì, alle volte, forse è stato così, forse, mi permetto di interpretare. Difatti hanno pescato tantissimo, incredibile, hanno pescato tanto. E questa è una situazione di quelle che nella vita sorprendono, una sorpresa nella vita, hanno pescato. E rilasciandomi a quello che dicevo prima, noi dovremmo affidarci alla logica del seminare nella vita, senza la pretesa di risultati, perché noi non sappiamo una parola, un gesto, un incontro, cosa poi produce nell'interiorità delle persone. Qui non si tratta di fare un bilancio economico o un bilancio quantitativo di produzione e di consumo. Qui si tratta degli itinerari misteriosi dei cuori e delle coscienze, e io come voi abbiamo nella vita sperimentato che un incontro, una parola, è stato poi incontrato nuovamente anche qualche anno dopo e aveva prodotto qualcosa in quella persona o quel gruppo di persone, e quel qualcosa aveva camminato anche senza esiti eclatanti, proprio come le acque carsiche, che camminano sottoterra per lungo percorso e poi riaffiorano. Nella vita alle volte avviene così, o spesso, forse più spesso che di quanto sembri. E credo che queste riflessioni profonde, almeno io le sento come un aiuto interiore a noi, proprio sempre a riprendere questa ragionevole fiducia nelle possibilità di bene delle persone. Il bene seminato è sempre un bene seminato. Se non vediamo i risultati che noi vorremmo, ma il bene seminato cresce. Cresce anche in modo misterioso nella vicenda delle persone. Ne abbiamo riscontri. Alle volte anche situazioni sofferte o negative per noi, chissà cosa possono elaborare poco a poco e con il proseguio delle situazioni. Difatti hanno pescato molto, in modo inatteso, sorprendente. E questo fa sì che Giovanni dica a Pietro, e poi l'eco agli altri, ma quello è il Signore. Perché? Perché ha detto quello è il Signore? A me pare, meditando sul Vangelo e confrontandolo con la vita, che ha detto così, perché? Perché quell'evento inatteso, che però ha dato forza interiore, è stato da lui e poi dagli altri associato a tante altre situazioni simili. Cioè quante volte Gesù li aveva sorpresi con le sue parole mai prima ascoltate, con i suoi gesti mai prima visti. Come? Non li aveva forse sorpresi quando aveva detto beati non violenti, costruttori di pace, amate anche i nemici? Non li aveva forse sorpresi quando aveva detto guardate i gigli che sono anche qui davanti, i gigli dei campi, gli uccelli dell'aria, non state ossessionarvi dal cibo, dal vestito, ma siate più sereni, disponibili, non siate attaccati alle cose. Non aveva forse sorpreso tutti, tante volte, quando aveva indicato il samaritano, lo straniero che accoglie come l'esemplarità dell'accoglienza e della prossimità a tutti quelli che hanno bisogno. E non li aveva sorpresi quando con pochi pani e pochi pesci aveva col poco sfamato tanti, e non li aveva sorpresi quando aveva toccato i lebbrosi, spalmato con la saliva un po' di fango la vista degli occhi dei ciechi, accolto le donne, i bambini, gli ammalati, una sorpresa continua. Ecco che allora, associando la sorpresa della pesca inattesa alla sorpresa continua di Gesù, hanno detto quello non può che essere il Signore. Come a dire anche noi nella vita, quando situazioni positive, umane, belle, ci fanno riagganciare altre situazioni che abbiamo vissuto, questa situazione ultima, inattesa, sorprendente, positiva, che ci allarga il cuore, che ci fa guardare avanti di nuovo, ci fa dire, ah sì, è possibile allora, perché l'abbiamo già sperimentato, è possibile, l'abbiamo già sperimentato. E poi, ecco, c'è questo... Il Vangelo è molto anche particolare, no? Nel racconto, cioè contratti particolareggiati, dice che erano distanti dalla riva un 100 metri, che la barca aveva un numero simbolico per dire tanti pesci, 153 grossi pesci, e Pietro che voleva così, per gli slanci che lui ha avuto, così, slanci grandi ma anche ripiegamenti terribili come il rinnegamento di Gesù, voleva e si è buttato a nuoto. Gli altri hanno accostato con le barche. Il Vangelo è straordinario perché racconta proprio questi particolari per farci come percepire la concretezza delle situazioni. E dentro la concretezza delle situazioni c'è anche il mistero della vita e della fede. Siamo adesso sulla riva. Gesù aveva chiesto prima della pesca se avevano qualcosa da mangiare, ma non c'era niente. Quindi è tutto collegato, la pesca sulla sua parola, su cui si sono affidati, adesso il pesce c'è anche il pane, e c'è la possibilità della condivisione. E sappiamo che questo rimanda alla convivialità, al cibo, come dimensione non solo del nutrimento fisico, ma come espressione della condivisione della vita. Della vita. Hanno fatto una grigliata di pesce e il pane c'era, avranno avuto anche qualcosa da bere, però c'è un altro passaggio su cui sento di soffermarmi, perché anch'esso legato a tante situazioni della vita. Avevano capito che era Gesù, però quando lui ha detto, adesso venite qui tutti insieme, ritorniamo a mangiare insieme, come abbiamo sperimentato tante altre volte in quei 3 anni di vita, non osavano chiedergli, ma sei proprio tu? Perché di nuovo? Perché tutti abbiamo provato, quando abbiamo vissuto un dolore, una sofferenza, una malattia, altro, e poi la situazione si è risolta bene, insomma, è passata, però la ferita c'era. E abbiamo fatto dei passi in avanti, positivi, animati dalla speranza, anche se passi magari faticosi inizialmente. Però alle volte non ci sembrava vero, perché avevamo paura di soffrire di nuovo. E allora non osavano chiedergli in modo esplicito, ma sei proprio tu, perché? Perché ammettiamo che non fosse stato lui e che avesse detto di no, quale altro grande dolore si sarebbe accumulato dentro di loro? Questo è il motivo. Paura, no? Paura di sperare e di vivere di nuovo perché la vita non riporti a essere addolorati, perché il dolore fa male e incontrare di nuovo il dolore fa più male ancora. Questa è la dinamica straordinaria del Vangelo, straordinaria. E ha mangiato insieme. Per la concretezza di quella convivialità, ieri ero a San Domenico, abbiamo fatto nella chiesa di Franco, della sua comunità, questo convegno di crescita e sobrietà. Allora, così mi avevano affidato questo incarico di parlare della convivialità e del limite. È il limite della convivialità. Era un po', sì, ci conosciamo, non lo dico per falsa modestia, ma ero lì con questi uomini televisivi vicino, Mercalli col farfallino che vedete la domenica sera su Confazio, no? Con i computer, io che sono analfabeta di metodi tecnologici, no? Così mi affido ai miei fogli scritti a mano e avevo un po' di timore. Poi ho parlato della convivialità. E dicendo che la convivialità non sono le grandi abbuffate delle città per cui poi si danno i numeri, quanta gente è stata, quanti fiumi di vino sono scorsi, quanti fiumi di birra, quanto prosciutto, quanto, magari le persone sono andate, hanno mangiato, si sono ubriacate e non hanno incontrato neanche un amico. Questa non è la convivialità. La convivialità è altro. Oppure c'era Onsen lì, ho detto, per quel poco che conosco il rettore, mi permetto di dirlo lo stesso, questo appunto, neanche le cene dei VIP in piazza a Udine, dico, sono convivialità. Lui, dico, so che farà un grande sforzo quando è invitato ad andarci, però neanche quella è la convivialità. Sono elite, privilegiate, separate, pranzi che costano, e separano la gente da questi vivi. Anche questa non è convivialità. La convivialità è sedersi attorno a un tavolo da cui nessuno è escluso. Quindi c'è la convivialità anche del dolore, perché abbiamo provato anche nelle famiglie, magari muore una persona cara, stare attorno al tavolo e comunicare il dolore anche mangiando qualcosa insieme aiuta a superare le situazioni. Aiuta. E c'è la convivialità della gioia, di condividere qualcosa di sereno, una festa insieme. Però c'è la convivialità in cui, come ero proprio quando parlavo, sentivo dentro, è importante sentire quando si comunica qualcosa. Quando vengono gli amici di Calicantus, ad esempio, a mangiare con noi, che hanno sofferenza psichica o problemi fisici e stanno attorno al tavolo e si condivide insieme, per cui la convivialità vera non esclude nessuno. E dice, ma quello mangia male, quello vuole andare ogni momento nel bagno, ma quello crea un problema. Va bene, e dopo? Sì, quella è l'umanità. Questa è l'umanità. Quella è la convivialità vera. Non può escludere la convivialità nessuno dalla mensa, perché fra l'altro, partendo proprio dall'Eucarestia, dove Dio è presente, vorremmo escludere qualcuno dalla convivialità umana? Nessuno è escluso. Allora questi erano alcuni spunti, dato che c'è questo mangiare il pane e il pesce di Gesù con i suoi amici. Un incontro che aiuta a sperare. Ultimo passaggio, proprio breve, perché qui si aprirebbe una riflessione grande, un cenno solo. Le ultime passaggi del Vangelo sono passaggi delicati anche storicamente, perché da qui, usando il nostro linguaggio, da qui Pietro avrebbe ricevuto l'incarico di essere Papa. Non era quel linguaggio allora, ma per capirci. E certo, anche poi tutti i dibattiti, anche con i fratelli protestanti e tutto, non abbiamo adesso il tempo di questo, però importante sottolineare un aspetto, queste tre domande di Gesù a Pietro, le risposte, poi l'affidamento di un compito particolare di Gesù a Pietro, però quali sono le qualità, le caratteristiche, il servizio fino a dare la vita, con quella frase misteriosa, no? Che indica, dice, di quale morte Pietro morirà. Pietro è stato ucciso a Roma, probabilmente dove sorge la Basilica di San Pietro. È una leggenda, pare che sia una leggenda, racconta, ma quando la leggenda aiuta è bella, che lui non ha voluto essere crocifisso come il maestro, pensando al suo rinnegamento, e ha chiesto di essere crocifisso con la testa all'ingiù. Questo direbbe la leggenda, che sia stato ucciso lì, crocifisso, sì, questo ulteriore aspetto però è bello, profondo, rimanda un segnale positivo di un uomo che per paura aveva detto che non aveva neanche mai visto né conosciuto quell'uomo che veniva processato. Quindi nella Chiesa, come anche nella società, nessun compito dovrebbe essere di potere, di prestigio, di denaro, di successo. Neanche nella società, tanto più nella Chiesa. Ogni compito è solo un compito di servizio umile e disinteressato. Quindi non una Chiesa di potere, di ricchezza, di sfarzo, di titoli. Questa non è la Chiesa del Vangelo. La Chiesa del Vangelo è quella di chi è disposto a dare la vita. Questo è il servizio di Pietro. Quindi il Papa, il primo Papa, è stato vincolato a un amore disposto a dare la vita per gli altri. Questo è il Vangelo di oggi, concludo perché ho già fatto come sempre un fiume di parole, però speriamo siano parole che non sono parole vuote, che dicano qualcosa che riguarda la mia, certo perché dico io, ma la nostra vita, la realtà, ecco, delle nostre storie umane.